Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
A volte, se segui il mondo, spesso, guardando intorno a noi, sembra che il male vinca e che Dio non faccia nulla per fermare il male. Ma Dio, uno, sa tutto, tiene conto di tutto, gestisce tutto, e al momento stabilito da Dio, Dio, nella persona di Gesù Cristo, il Signore verrà per giudicare tutto. Ci sono tantissimi brani che parlano del ritorno di Cristo per giudicare il mondo. Voglio leggere uno fra tantissimi, questo è citando Enoch, il settimo dopo Adamo. Quindi questo è prima del diluvio e c'erano già profezie del giudizio di Gesù Cristo che verrebbe a giudicare prima del diluvio. E leggo in Giuda, l'epistola Giuda, capitolo 1, c'è solo un capitolo, versetti 14 e 15, parlando di uomini malvagi. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso impiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di Lui. Mi colpisce la settima generazione dopo Adamo. All'inizio del mondo e già c'erano chiare profezie del giudizio. Quando Gesù Cristo, il Signore, verrà e giudicherà per punire tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso impiamente e per tutte le parole offensive che gli empi hanno proferito contro di Lui. Oggi vogliamo guardare insieme un salmo. Salmo 50, che è uno dei tanti salmi che parla del giudizio. È importante capire il giudizio. Quando Gesù Cristo, il Signore, ritornerà per giudicare il mondo. Quindi trovate Salmo 50 e consideriamo quello che Gesù è Dio, ci dichiara qui. Allora, il nostro bisogno più grande è di conoscere Dio, perché solo conoscendo Dio per chi è, possiamo comprendere anche chi siamo noi. Solo così possiamo conoscere il nostro bisogno di Dio. E solo conoscendo Dio possiamo avere fede in Dio. Fede per la salvezza, per il cammino. Quindi, questo salmo inizia con un attributo di Dio, uno dei tanti attributi di Dio. Leggo Salmo 50, versetto 1, Salmo di Asaf. Il Dio onnipotente, l'Eterno, ha parlato e ha convocato la terra da oriente ad occidente. Questo salmo inizia dichiarando il Dio onnipotente. Dio è onnipotente. Dio è sopra tutto e tutti. Non esiste nulla e nessuno che è simile a Dio. Nessuno e nulla può ostacolare qualunque decisione di Dio. Nessuno può resistere a Dio. Chi lo può resistere? Nessuno. Quanto è importante ricordare che che il nostro Dio è onnipotente. Perché spesso abbiamo timori di circostanze, di situazioni, di persone, di qualche malattia. Abbiamo timori. Abbiamo timori del nostro stesso peccato. Ma Dio onnipotente può battere giù qualunque ostacolo alla sua volontà. Quando consideriamo i nostri problemi, siamo tentati ad avere timori degli uomini malvagi. Quanto è facile avere i timori degli uomini? Dobbiamo riconoscere che Dio è onnipotente. Il male non vincerà, non veramente, mai. Allora, questo versetto inizia dichiarando che Dio è onnipotente e che questo Dio onnipotente, l'Eterno, il Signore, ha convocato la terra da oriente all'occidente. Chiama tutti e nessuno può resistere. Chiama tutti e nessuno può rifiutare. Chiama tutti e nessuno può scappare. Dall'oriente all'occidente, est all'ovest, tutti devono apparire davanti a Lui per il giudizio. Nessuno può giustificarsi, nessuno può scappare, nessuno può rifiutare. Tutti appariranno. Molto spesso può sembrare che il mondo è fuori controllo, ma non è così. Dio è onnipotente, è sul trono, il trono suo è stabile, è al momento stabilito da Lui, chiamerà il mondo per il giudizio. E questo Salmo ci parla di quel giorno. Non ci dice tutto, ma quello che ci dice è importante. Il versetto 2 ci ricorda della gloria di Dio. Sarà il Dio glorioso che ci giudica. Leggo versetto 2. Da Sion, la perfezione della bellezza, Dio risplende. Allora, Sion è un nome per Gerusalemme. E leggiamo altrove che quando Gesù ritorna in terra per giudicare, si siederà sul trono a Gerusalemme. Dio ha scelto nell'Antico Testamento Gerusalemme come la sua dimora, non che dimora Dio in un edificio, però ha scelto Gerusalemme come luogo dove si invoca il suo nome. E Gesù Cristo verrà a Gerusalemme per giudicare. E dice, da Sion la perfezione della bellezza, Dio Cristo risplende. E quando parla di risplendere, parla di gloria, di gloria. Risplende con la sua gloria. La perfezione della bellezza, Cristo è assoluto. Il mondo in cui viviamo è stato creato da Dio e in tantissimi modi rispecchia la gloria di Dio. Qua in casa abbiamo la pratica di chiamarci l'uno l'altro. Quanti giorni, quante volte, o l'alba o il tramonto, perché vediamo entrambi qui, sentiamo guardate fuori, è una cosa normale qui, guardate fuori. Amo quando sento crossfire, guardo fuori la finestra, guardo fuori, guardo e dico ah, passo la finestra, apro i scuri, e quante volte dico wow, vediamo la creazione, siamo meravigliati. Guardate questo fiore, guardate questa farfalla, guardate quell'uccello. Tanti, guardiamo, si vedono le montagne. Noi vediamo ombre della gloria di Dio dappertutto nella creazione, perché Dio ha sparso nel mondo esempi della sua gloria. E sono gloriose, ma sono solo ombre. Dio è il sole, Dio è la vera luce. Quindi tutto quello che nel mondo ha una piccola scintilla della gloria di Dio, compreso le stelle, le pianete, sole e luna, tutto messo insieme rimane insieme solo un'ombra della vera gloria di Dio. E da Sion risplenderà pienamente Dio nella sua gloria, sarà la perfezione della bellezza. E Gesù stesso in tanti brani parla del suo ritorno. Voglio leggere Matteo 25, 31-32. Gesù parla di come sarà quando egli ritornerà per giudicare il mondo. Leggo Matteo 25, 31-32, è Gesù che parla. Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui e egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Nessuno scapperà. Tutti devono stare ritti e lui dirà tu e tu e tu di là e tu e tu e tu di là. Separerà tutti, pecore e capre. Verrà, avete notato le volte che parlava di gloria, gloria, gloria? Tutto quello che vediamo di gloria, di glorioso, solo di specchio la sua gloria. E leggiamo altrove, tipo Filippesi 2 e altrove, che ogni ginocchio si piegherà. Nessuno può resistere. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù verrà per giudicare il mondo e tutti gli uomini saranno ritti in piedi davanti a Lui, leggiamo in Apocalisse. Sarà meraviglioso per chi arriva lì conoscendo Gesù come vero Salvatore. Sarà terribile per chi arriva lì senza il perdono. Infatti, andando avanti 3-6, nel nostro Salmo, parliamo che Cristo sarà preceduto con un fuoco consumante. Questo è terribile, un fuoco che brucia tutto. Questo verrà con i suoi santi angeli in questa ira terribile. Leggo 3-6. Il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio. Lo precederà un fuoco divorante. Intorno a lui ci sarà una grande tempesta. Egli convocherà i cieli di sopra e la terra per giudicare il suo popolo e dirà: radunate attorno a me i miei santi, quelli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. Nessuna cosa terribile nel mondo, né un terremoto, un uragano, né una guerra, né una malattia, nulla, nulla, nulla sarà terribile quanto sarà l'ira di Dio. Gli uomini più potenti che hanno cercato di fare il male non possono fare nulla in confronto con quello che Dio potrà fare. Matteo 10, non temete gli uomini che al massimo possono ucciderti, tema colui che dopo aver ucciso può gettare nella Geenna. Sarà terribile. Comanderà che tutti si presentino davanti a lui, ogni peccato sarà dichiarato. E il giudizio arriverà senza conscampo. Quando dice che non sarà in silenzio, vuol dire che dichiarerà ogni peccato mai fatto. Pensiero, azioni e parola. Il fuoco divorante lo procederà, questo senso terribile. Poi parla di come ci sarà come una grande tempesta, qualcosa di terrificante. Ricordate sul Monte Sinai in Esodo e questi fulmini e tuoni e la gente era terrorizzata, sarà ancora peggio. Non ci sarà scampo. un brano che ci aiuta a capire un po' quando Cristo ritornerà è Apocalisse 6. La conosciamo come Chiesa, leggo da 12 a 17, sta parlando di quando Gesù ritornerà. Questo il fuoco che divampa appena prima che arriva. Apocalisse 6, 12. Giovanni sta vedendo in cielo Cristo aprire i sigilli. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo. Ed ecco, si fece un grande terremoto. E il sole divenne nero come un sacco di crine. E la luna divenne come sangue. E le stelle del cielo caddero sulla terra. Come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi e gli acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Allora i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e fra le rocche dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Gli uomini senza Cristo saranno terrorizzati dal più potente al più debole. Tutti. Ma non ci sarà nascondiglio. Imploreranno alle montagne di cadere addosso a loro. Ma riconoscono chi può resistere. Non ci sarà nascosto. Chiedono alle montagne di nasconderli, ma non ci sarà posto. Allora, Salmo 50 si concentra sul giudizio non di tutti, ma di coloro che si chiamano credenti. Non parla del giudizio dei pagani, parla del giudizio di quelli che si chiamano credenti. Abbiamo letto i santi, quelli che hanno fatto un patto con me mediante il sacrificio. Quindi questo è il giudizio di quelli che si chiamano credenti. Con la sua voce di autorità assoluta, comanderà che tutti coloro che si chiamavano credenti vengano chiamati in giudizio. Solo perché uno dice di essere credente, non vuol dire che è credente. E la creazione stessa, abbiamo letto, in quei versetti 3 a 6, assisterà al giudizio. I cieli proclameranno la giustizia di Cristo, perché sarà Cristo che giudicherà tutti. Egli è il giusto giudice, sarà giusto anche quando manda al lago di fuoco. È giusto in tutto quello che fa. Attenzione, Cristo è giusto in tutto quello che fa. Anche quando manda al lago di fuoco. Allora Cristo è giusto quando ti dà le prove che tu hai? Quando ti dà quel collega di lavoro che ti crea problemi? Quando ti dà quel problema economico? Quando ti dà quel problema in casa? Quando ti dà quella malattia? Cristo è giusto anche lì? Perché cosa vuol dire lamentarci? Cosa vuol dire lamentarci quando tutto è gestito da chi ha ogni potestà in cielo e in terra? Tu non puoi avere nessuna situazione al lavoro se non è gestita da Dio. Tu non puoi avere nessun problema con le persone intorno a te se non è gestito da Dio. Egli è giusto in tutto. Allora che cos'è lamentarci? Contro chi ci stiamo lamentando? Che si tratta di... Ma proprio oggi mi agito per qualcosa che succede. Contro chi mi sto agitando? Può essere il traffico, un collega, la situazione, un problema, un vicino che fa rumore, può essere mille cose. Contro chi mi sto lamentando? Certamente Gesù Cristo è giusto nel giudizio, ma se ho visto che è giusto nel mandare al lago di fuoco, non è giusto quando manda a me prove per purificarmi per la sua presenza? Se è giusto a mandare al lago di fuoco, non è giusto con tutto quello che ha stabilito per la mia vita, le prove di fuoco che purificano la mia fede affinché sia motivo di onore, gloria e lode alla venuta di Cristo? Eh sì. Ok, possiamo ricordare questo ed essere mansueti. Che cosa è mansuetudine? Che cosa è mansuetudine? Umilmente accetto con fede quello che Dio mi dà e ringrazio Dio che è con me e non mi lamento. Allora, tornando al brano, iniziando con il versetto 7, Cristo, il giudice, inizia a dichiarare il suo giudizio. Dichiara al suo popolo i loro peccati. Spiega loro che non saranno salvati a causa dei loro sacrifici. Ricordate, si chiamavano credenti. Dichiara che egli non ha bisogno di loro, perché tutto è suo. Non è che possono comprare da lui, possono meritare da lui sacrificando a lui. Non devono credere che in alcun modo i loro sacrifici possano ottenere la salvezza. Nessuno può comprare la salvezza facendo il bene. Leggo i versetti 7 a 13. Ascolta, o popolo mio, ed io parlerò. Ascolta, o Israele, ed io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Miei, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Mangio forse carne di tori o bevo sangue di capri? Queste persone cercavano di meritare da Dio, perché loro facevano sacrifici. Ed erano fedeli a fare i sacrifici. Guarda quello che io faccio. Mi alzo ogni mattina, non manco mai. Leggo la Bibbia 45 minuti. Vado sempre in chiesa, aiuto altri, prego. Faccio tutto bene. Hai visto Dio? Faccio tutto bene. E per quello Dio ci accetta? Perché facciamo tutto bene? Non possiamo dare nulla a Lui che non appartiene a Lui. Io do tempo a Dio. Dove ho preso quel tempo? Dove ho preso io quel tempo? Chi mi ha dato la mia vita? Posso io dare a Dio qualcosa che non ho io per primo ricevuto da Lui? Leggiamo questo in tanti brani. Io leggo Paolo in Atti 17, l'Apostolo Paolo, un lungo brano, sta ad Atene, una città in quell'epoca pagana. Non aveva la Bibbia, non sapeva di Dio. E loro credevano in tanti dei, non conoscevano il vero Dio. E voglio notare come Paolo descrive Dio a loro. Atti 17, leggo da 21 a 31. Or tutti gli Atenesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando i vostri oggetti di culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore dei cieli e della terra, non abiti in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Or Egli ha tratto dal medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che le deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura di arte o di invenzione umana. Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano, perché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Questo è come proclami l'Evangelo a quelli che non conoscono Dio, che sarebbero la maggioranza delle persone intorno a noi. Non si parli di questo buon Gesù che vuole essere il tuo amico. Non parli di questo Dio che ti promette la pace e la gioia. Parli del tuo creatore di cui tu hai bisogno, a cui tu devi tutto e sei in debito a Lui, ma tu sei peccatore e Dio ti comanda a ravvederti e ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo per mezzo di Gesù Cristo che è venuto in terra, è morto e risuscitato. Questa è la prova. Notate, leggo di nuovo 24-25. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani d'uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Vedete i paralleli con il nostro Salmo 50? Non dobbiamo credere che possiamo dare a Dio e così Lui dice: oh, grazie, grazie. Cosa abbiamo? Solo quello che è già venuto da Lui. Quindi non possiamo mai meritare da Dio. Non possiamo mai essere così ubbidienti che Gli dice: allora hai fatto abbastanza. Chi arriva a Dio? Chi va a Dio sapendo di essere povero in spirito. Beati i poveri in spirito. Io, Signore, vengo con mani vuote. Io non ho da offrirti niente se non il mio peccato. Non posso fare per te che poi tu dici: oh, guarda quello che hai fatto. Io vengo a te povero in spirito, afflitto per il mio peccato, faccio cordoglio, sono misericordioso e sono affamato e assetato di quella giustizia che io non ho. Cristo qui nel nostro Salmo sta dichiarando a coloro che si chiamano il suo popolo che non hanno nulla da offrire a Lui. Pensavano di meritare da Lui e Lui distrugge quella menzogna. Ma allora, se non abbiamo nulla da offrire a Dio che potrebbe farci meritare da Lui, che cosa dobbiamo dare? Cosa dobbiamo dare? Cosa vuole Dio? Cristo dà la risposta. Salmo 50, versetti 14-15. Offri a Dio sacrifici di lode e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò e tu mi glorificherai. Dio non vuole sacrifici di animali o del nostro tempo o impegno. Dobbiamo impegnarci, ma non per dare a Dio. Dio vuole sacrifici di lode. Vuole che lo invochiamo nel giorno dell'avversità. Signore, ho bisogno di te, totale bisogno di te. Non posso io dare nulla a te, ho bisogno totalmente di te. E poi Dio dice, tu invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò e tu mi glorificherai. Sei stato tu, non quello che io ho fatto. No, quello che tu hai fatto. Dio non vuole i nostri sacrifici, vuole la nostra lode. Vuole che dipendiamo da Lui. In Ebrei 13, versetto 15, parlando di Gesù, dichiara, per mezzo di Lui, di Gesù dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questo è incredibile. Oh, Signore, quanto peccato! Sì, ma non è tutto quello che fai che ti fa meritare da Dio, è quando tu lodi Dio e invochi Dio e guardi a Dio per tutto. E poi offriamo sacrificio di lode. Salmo 91, 15. Notate quello che dice, vi leggo. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità. Lo libererò e lo glorificherò. Dio vuole che lo invochiamo. A questo punto, nel nostro Salmo, Cristo comincia a mostrare a queste persone i loro peccati. Loro si chiamano credenti. Parlano dei loro sacrifici, dice, io non ho bisogno dei vostri sacrifici. Non ho bisogno dei tuoi 45 minuti ogni mattina. Non ho bisogno dei tuoi offerte. Io vi parlo del vostro cuore. E queste persone, pur essendo religiosi, molto religiosi, non mancavano mai nei loro sacrifici, non avevano timore di Dio. Non erano umili. Non vedevano i loro peccati, non credevano nella salvezza per grazia. E perciò il grande giudice, Gesù Cristo, elenca alcuni esempi dei loro peccati per mostrare quanto erano colpevoli. Leggo 16 a 20. Ma all'empio, Dio dice, che diritto hai di elencare i miei statuti e di tenere nella tua bocca il mio patto? Tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle. Se vedi un ladro, tu prendi piacere a stare con lui e tu fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e difami il figlio di tua madre. Notate, questi sono persone religiosi. Elencavano gli statuti di Dio, parlavano del suo patto. Questi non sono pagani. In termini nostri, sono cristiani attivi. Però erano religiosi, ma detestavano la correzione. Odiavano la riprensione. E nonostante che elencavano i suoi statuti, gettavano le sue parole dietro le spalle nel modo di vivere. Quanto è facile fare questo? Parlare bene in chiesa, ma puoi camminare dando spazio alla carne. Dio odia questa ipocrisia. Poi Cristo spiega, dà esempi di come gettavano le sue parole dietro le spalle. Per esempio, avevano piacere di stare con peccatori. Lui menziona ladri e adulteri, ma io no. Oggi, quanti film comprendono peccati? Quanta musica? Quanti video comprendono peccato? Implicato? Un adulterio implicato, mega diffuso. E se tu guardi un music video, guardi un film, ascolti un canto, tu fai compagno degli adulteri o dei ladri o di quelli che odiano o quelli superbi. Elenca alcuni peccati qui, ma questo vale per qualunque. Tu fai compagno di schernitori che non hanno timore di Dio e tu ridi quando fanno battute. Tu fai compagnia. Vieni in chiesa, dici belle cose e poi durante la settimana fai compagno di peccatori? È quello di cui Gesù parla. Poi Gesù parla di come parlano male di altri, oltraggiano anche di persone vicine a loro. Quanto è facile lamentarci o criticare o brontolare, ma questo è un gravissimo peccato per Dio, perché ogni uomo è stato fatto nell'immagine di Dio. Parlare male di altri è un'offesa contro Dio. Dio odia questo peccato. Il punto di Gesù è che Dio odia la falsa religiosità. Odio quando parliamo bene di Dio, dei suoi statuti, del patto, innalziamo i suoi comandamenti con la bocca, ma poi andiamo contro i comandamenti con le azioni. Questo è grave. Dobbiamo renderci conto che tutto sarà portato alla luce nel giorno di giudizio. Dio terrà conto di tutto. Leggo adesso il versetto 21. Tu hai fatto queste cose e io ho taciuto. Tu hai pensato che io fossi del tutto simile a te, ma io ti risponderò e ti metterò da ogni cosa davanti agli occhi. Quante persone non hanno timore del giudizio? Ma Dio non fa niente, vedi, non è un problema. No, io ti risponderò, non oggi, al giorno di giudizio. Allora tutto sarà messo in chiaro. Chi vive così e vede, ma io faccio, ma no, nulla succede, mi lamento, critico gli altri, brontolo, faccio compagno con peccatori, ma nulla succede, vedi, io sono un bravo credente. No, Dio tiene conto di tutto. Dio tiene conto di tutto. E nel giorno di giudizio, tutto quello che hai fatto, che hai detto, che hai guardato, il bene che non hai fatto, tutto sarà messo davanti, non ci sarà scampo. Quanti brani? Io voglio leggere 5, 6, 7, 8 brani che parlano del giudizio. Non c'è tempo di cercarli, li leggo. Salmo 90, versetto 8. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Ecclesiaste 12, 14. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Amos 8, 7. L'Eterno ha giurato per l'orgoglio di Giacobbe: non dimenticherò mai nessuna delle tue opere. 1 Corinzi 4, 5. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Wow, anche i consigli, i pensieri del cuore. Proverbi 5, 21. poiché le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno ed egli scruta tutti i suoi sentieri. Romani 2:16. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. E infine Ebrei 12:13. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle genture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di Colui al quale dobbiamo rendere conto. Non c'è peccato nascosto da Dio. E quanto sarà terribile per chi arriva al giudizio pensando che tutto è a posto. Quanto sarà terribile per chi arriva pensando che, ma ormai non è successo nulla, era anni fa, ma non avevo mai confessato quel peccato. Dobbiamo capire che il giudizio non è in questa vita. Il giudizio è quel giorno. E quindi è di guardare. Allora, non è possibile ricordare ogni peccato. Io come figlio, anche piccolo, peccavo contro i miei genitori. Non sono capace a ricordare ogni parola cattiva che ho detto ai miei genitori o ai miei fratelli. Non sono capace, ma posso ricordare che ero cattivo. Posso ricordare l'odio, questo ho già fatto, e posso confessare anche se era anni fa. Quanto è importante riconoscere i nostri peccati e confessarli adesso. E dopo aver dichiarato la serietà del giudizio, dopo aver spiegato che non ci sarà nascondito, tutto sarà dichiarato, Gesù Cristo chiude mostrando il suo cuore che ama salvare. Gesù Cristo, il grande giudice, ama salvare. E chiude questo salmo parlando di quello. Desidera che gli uomini si ravvedano. Gesù esorta gli uomini qui a ravvedersi, di andare a Lui per la salvezza. E leggo 22-23. Ora, comprendete questo, voi che dimenticate Dio, finché io non vi faccia a brandelli senza alcuno vi liberi. Chi offre sacrifici di lode mi glorifica, e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio. Gesù qui quando dice, ora comprendete questo, pensate quello che vi ho appena detto per ravvedervi. Voi avete dimenticato Dio, parlate di Dio, ma avete dimenticato Dio. Comprendete quello che vi ho appena detto, affinché perché non vi faccia a brandelli, senza che alcuno vi liberi. Adesso c'è opportunità di ravvedervi ed essere perdonati. Sta arrivando questo giorno che vi ho appena descritto. Lì non sarà possibile, adesso sì. Ascoltate. Valutate, ravvedetevi, venite a me adesso. Offrite non sacrifici di animali, cioè fate le cose giuste, ma no, offrite sacrifici di lode, lodandomi per la mia misericordia, lodandomi per il sacrificio che ho provveduto io in Gesù Cristo, lodandomi per la mia grazia e misericordia. Non guardate quello che ho fatto io, hai fatto peccati tu. Offrite sacrifici di lode, chi offre sacrifici di lode mi glorifica. e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio. Ma questo vuol dire che siamo salvati per opere? No! Appena mostrato quello. Ma chi vede quello, chi è povero di spirito, affamato di giustizia, viene salvato, riceve un nuovo cuore e cammina con una nuova vita, cammina rettamente, cammina nella luce vicino al suo Dio. Non si può, non è possibile offrire sinceri sacrifici di lode a Dio e continuare a camminare nel peccato. Non è possibile. Non è possibile offrire veri sacrifici di lode a Dio e anche camminare nel peccato. Perché se tu cammini nel peccato, le tue offerte di lode sono false, non sono di cuore. Tu puoi pregare, tu puoi parlare con altri, evangelizzare, parlare in casa, parlare fuori, ma se tu non vuoi ravvederti dei tuoi peccati, non è che sono sacrifici che Dio accetta. Così quando parli di offrire i sacrifici di lode, questo comprende una vita di ravvedimento, perciò camminerai rettamente e tu conoscerai la salvezza non come frutto della tua opera, come frutto dell'opera di Cristo che produce in te una nuova vita. Allora, mettiamo tutto questo insieme. Il mondo è malvagio. Il mondo è malvagio. Non seguo tutta l'anno le notizie, perché le notizie, come va la politica, questa guerra, quella guerra, basta lasciare che finisce e vedi, non devo seguire. Seguo l'andazzo della cultura. Io tendo a seguire l'andazzo della cultura. E abbiamo un mondo malvagio. Abbiamo un mondo malvagio. In ogni campo ho menzionato tanti bambini seguono una certa figura che hanno libri da colorare, storie, tutta questa figura malvagio. Tutto il mondo, non è un personaggio, sono tanti. È tutto il mondo. E tu vai in qualunque casa, quasi, qualunque scuola, qualunque posto, biblioteca, dove librerie dove vendono libri, tu trovi per bambini queste figure. Sono malvagi e non riguardano nulla con la vera natura. Mondo malvagio per bambini fino a vecchi. Il mondo malvagio. E se guardo solo quello, se guardassi solo quello, sarei mega scoraggiato. Dove sei? Dove sei? Signori, il mondo è fuori controllo. Grazie a Dio, il mondo non è fuori controllo. Dio sta sul suo trono, il suo trono è stabile, perciò il mondo è stabile e il giorno di Cristo sta arrivando. E tutto sarà portato alla luce, tutto sarà portato alla luce, anche tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati. Allora non devi avere timore degli uomini, devi avere il timore di Dio che ti spinge oggi a confessare ogni peccato, per avere già il perdono, perché quel giorno non ci sarà perdono. Ma oggi sì, per i peggiori peccatori, i peccati peggiori, c'è perdono. Ma sono caduto tante volte, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, e quindi possiamo riposarci tranquillamente. Sì, il mondo è malvagio, ma solo quello che Dio permette, e Cristo ritornerà e giudicherà tutto. E ogni ginocchio si piegherà. E nessuno sarà capace di nascondere. E Lui farà il giusto. E Lui sta facendo il giusto nelle prove che permette la mia vita. Anche questo fa parte. Fa parte di fidarmi di Lui nelle prove che permette la mia vita. Le ingiustizie. Che cosa sono le ingiustizie? Sono le prove di fuoco che purificano la nostra fede. allora mi fido di Dio. Il mio Signore è il giudice del mondo e mi ha già condannato, ma mi ha perdonato. E gioisco in questo e lo aspetto con gioia. Aspettiamolo, preghiamo. O Padre Santo, tu ci hai già giudicato. Chi è credente è già stato giudicato e condannato, e quella condanna è stata caricata su Gesù Cristo, che ha subito la tua ira per quella condanna, liberandoci dalla condanna, perdonandoci da tutte le nostre iniquità. Oh Padre, grazie per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che è anche il Signore, che è anche Dio Onnipotente, che è anche il giudice del mondo. Quindi il mondo non è fuori controllo. Vogliamo riposarci in Gesù Cristo. Vogliamo fidarci di Te per tutte le prove che Tu permetti nelle nostre vite. Vogliamo essere mansueti. Vogliamo ricordare che il male non vincerà. Tu vincerai in Gesù Cristo. Vogliamo ricordare che non abbiamo da darti qualcosa per meritare da Te. Vogliamo piuttosto guardare a Te per tutto e darti sacrifici di lodi che Ti glorificano. Grazie per questo ricordo in questo Salmo. Grazie che possiamo camminare in pace in mezzo a un mondo malvagio, perché Tu sei in controllo. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. Ti prego, Ti ringrazio, Ti lodo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.